Vedi, Renzi poche ore fa ha detto che l'Italia detta la linea in Europa quanto a immigrazione, che non esistono vite di serie A e serie B. Eppure proprio a Bruxelles il fronte degli anti-Schengen aumenta. Si rischia davvero di restare da soli a far fronte all'emergenza del Mediterraneo o no?
L'Italia non rimarrà mai da sola, perché è un paese che sta in questo momento portando avanti la bandiera unica, vera, grande bandiera dell'Unione Europea e di quello che l'Europa dovrebbe essere, una grande unione di paesi che si impegna per essere forte sotto il profilo politico, economico, ma anche nell'essere solidale con chi cerca di arrivare nel nuovo mondo, con gli emigrati, e lo fa senza distinguerli. Quindi Renzi ha ragione, è una motivazione forte, solida la sua, dice sostanzialmente non possiamo distinguere tra chi arriva oggi in Grecia o in Turchia e da chi arriva in Sicilia dall'Africa, perché sono tutti migranti, hanno le stesse esigenze e il nostro primo impegno è salvare vite umane. E quindi i burocrati di Bruxelles se ne facciano una ragione e non facciano distinzioni che valgono solo sulla carta, ma poi agli atti pratici dimostrano quanto ancora debole sia quest'Unione Europea. E credo che questa dichiarazione sia una dichiarazione che dovrebbe essere utile anche a coloro che oggi propongono di costruire muri in Europa, di limitare Schengen, di ridurre una delle poche cose che l'Europa unita era riuscita a fare, cioè la mobilità, la libertà di muoversi nei paesi dell'Unione Europea senza troppi ostacoli di carattere burocratico e senza troppi controlli. Se noi guardiamo all'Europa, all'Unione Europea, oltre alla moneta unica con tutte le problematiche e ancora le questioni da affrontare e da risolvere, che è stato un grande passo comunque, ma che non riguarda tutta l'Unione Europea, riguarda solo alcuni paesi, quelli che hanno aderito a Maastricht, ecco, oltre l'unione monetaria c'è Schengen, cioè la possibilità, la libertà di muoversi. Ecco, se oggi l'Unione Europea dovesse tornare a limitare anche Schengen, a farlo senza davvero una motivazione solida alle spalle, sarebbe un danno per l'Unione Europea, sarebbe poi molto difficile tornare a parlare di libera mobilità nell'Unione Europea dopo una decisione di questo tipo. E poi chi vuole ancora costruire muri e parametrare e limitare la possibilità di muoversi in ambito UE. Ecco, credo che di fronte a queste possibilità Renzi stia assumendo un ruolo di guida politica in Europa e spero che questo venga riconosciuto e assunto anche da altri leaders europei.
E dopo la visita alla Merkel non è che i rapporti fra Palazzo Chigi e l'Unione Europea si siano proprio riappacificati, anzi, secondo lei quali sono i punti da chiarire per non incorrere in incidenti diplomatici più gravi?
Ma innanzitutto sulla flessibilità occorre avere le idee molto chiare e non condizionarla, non fare ricatti, non legarla a scelte che invece riguardano, come in questo caso, il salvare le vite umane. La flessibilità deve essere una scelta di carattere politico-economico legata all'esigenza che finalmente i paesi che hanno pagato più nella crisi economica riescano a risollevarsi, perché questo sarebbe utile per tutta l'Unione Europea e potrebbe trasformarsi, come ho spesso avuto modo di dire, in un volano per tutti i paesi dell'Unione. E la seconda questione riguarda la gestione dell'immigrazione. Bisogna avere un piano europeo che funzioni, meno burocratico, più teso a riconoscere che ogni paese ha responsabilità rispetto all'area geografica in cui è collocato, quindi anche rispetto alle qualifiche di rifugiato e di immigrato e le scelte che ne conseguono. La terza è il piano di sicurezza e dei controlli, che va rafforzato, che va reso una specie di vaso comunicante per cui tutte le intelligence, tutti i servizi di sicurezza, tutte le forze di polizia comunichino e lavorino insieme per evitare che si verifichino i fenomeni che abbiamo visto negli ultimi tempi, sia in Germania, a Colonia, con l'attacco alle donne, sia gli attacchi xenofobi e razzisti e anti-immigrazione che abbiamo visto in altri paesi europei, sia gli atteggiamenti ostili alla solidarietà umana che viviamo ogni giorno e che chi vive oggi questa situazione dalla destra xenofoba e razzista continua a promuovere anche a livello mediatico, anche a livello politico. Ecco, dobbiamo avere un'Europa che sia capace di reagire a tutto questo.
Draghi, numero uno della BCE, ha sottolineato come la ripresa che si intravede sia merito degli interventi fatti appunto dalla Banca Centrale Europea. Che significa? Che la pur minima crescita tanto decantata dal Premier è anche fittizia?
No, significa solamente che l'azione che ha portato avanti la Banca Centrale Europea è un'azione che ha consentito ai paesi dell'Unione Europea di riprendere in mano le proprie economie e di avere la possibilità di tornare a crescere. Questo naturalmente significa che la politica monetaria che ha attuato l'Unione Europea dovrà continuare. Le scelte che Draghi ha fatto vanno difese da tutti perché sono scelte che hanno consentito di avere una solida base di partenza dalla quale tornare a crescere. Ora la crescita invece è una responsabilità individuale di ciascun paese che riguarda altre condizioni, tra cui anche la flessibilità che deve dettare l'Europa, che controlla giustamente i conti pubblici di tutti i paesi. E io credo che da questo punto di vista l'azione della Banca Centrale Europea, l'azione di Draghi sia stata fondamentale. Naturalmente questo non basta e quindi in questo momento c'è lo status quo, la situazione è destinata a migliorare lentamente se i paesi saranno in grado di gestire la crescita e le politiche che la favoriranno.
E martedì si è partiti col voto in Senato sulle pregiudiziali sul disegno di legge Cirinnà per le unioni civili. Farete fronte comune con i 5 Stelle? Come gestirete il fronte cattolico del Partito Democratico?
Ma io innanzitutto credo che la manifestazione di sabato scorso, il Family Day, abbia dato un segnale molto negativo, perché la proposta di legge Cirinnà, anche per chi la critica legittimamente, giustamente, certamente è una proposta di legge di iniziativa del gruppo parlamentare del Partito Democratico o di chi l'ha firmata nel gruppo parlamentare del Partito Democratico al Senato, ed è una proposta che certamente può essere letta in tanti modi, ma certamente non propone l'utero in affitto. Ecco, secondo me balzare a questa conclusione, strumentalizzarla, utilizzarla per dire no a tutto il pacchetto di proposte della Cirinnà, inclusa le unioni civili, è un grave errore. Oggi Alfano, che è un esponente del governo, parte di questa maggioranza molto composita, che torno a dire non è la maggioranza che avremmo voluto, ma è la maggioranza che ci ritroviamo dal 2013 ad oggi, Alfano dice che sarebbe grave se il PD facesse un accordo con il 5 Stelle e bypassasse la maggioranza di governo. Ma deve capire Alfano che queste dinamiche in Parlamento avvengono ogni giorno, non è il governo che sta facendo un accordo con il Movimento 5 Stelle per approvare una proposta del governo, ma è in Parlamento che si trovano maggioranze variabili, come spesso è accaduto. Ricordo ad esempio, per non andare molto lontano sui provvedimenti, anche sui giudici della Corte Costituzionale, in Parlamento è nata una maggioranza perché è il Parlamento che elegge i giudici della Corte Costituzionale, non è il governo che dà indicazioni al Parlamento, è il Parlamento che liberamente li elegge, così con una iniziativa parlamentare. Viva Dio, è il Parlamento che discute e decide ed approva, e quindi sono possibili, io non ho detto che avverranno, io sono convinto che avverranno personalmente e sosterrò questa tesi, che sulle proposte sulle quali in Parlamento si trova accordo, i parlamentari hanno il dovere, l'obbligo morale di affrontare, discutere, affrontare e decidere sulle unioni civili. Dopodiché è possibile ridurre gli effetti normativi di questa legge, come chiede Alfano, ad esempio, allontanando l'ipotesi delle adozioni e altre scelte che in questa proposta di legge erano state inserite, perché così rendiamo possibile almeno il passaggio delle unioni civili, cioè la possibilità che le coppie di fatto finalmente vengano riconosciute in Italia, punto interrogativo. Se è possibile, se questo è quello che l'unica possibile alternativa che abbiamo davanti, certamente meglio fare una legge che contenga almeno una soluzione definitiva a questo problema di arretratezza culturale, sociale, politica inimmaginabile nel mondo, perché non parliamo solo di Europa, parliamo anche del mondo. Se riusciamo a far questo, lo si faccia. Certamente però non è giusto in questo momento porre ricatti al governo, perché non è il governo che sta gestendo questa partita, non è una proposta del governo, poi ministri del governo, esponenti del governo, partiti che sostengono il governo hanno la loro opinione su questa materia ed è giusto che ci si confronti nel luogo che ha la responsabilità per fare le leggi, cioè in Parlamento, e si approvi finalmente un testo.
Nella maggioranza, ovviamente contraria alle unioni civili, vi sono gli esponenti del nuovo centrodestra che tuttavia hanno appena avuto in dote un nuovo dicastero, quello degli affari regionali con Enrico Costa, già viceministro della giustizia. È d'accordo con questa nuova nomina?
Io sono d'accordo solo con una nomina, quella di Enzo Amendola, sottosegretario. È stata un'operazione di palazzo, diciamocelo onestamente, non critico il governo perché tutti i governi precedenti hanno fatto operazioni di questo tipo. È un'operazione che nasce da questa esigenza di mantenere insieme una coalizione molto diversa, fatta anche di esponenti di destra. Io ricordo benissimo Costa e lo scontro con Costa sulla prima legge di bilancio, la finanziaria di Prodi, in cui eravamo all'esatto opposto delle aule parlamentari. Oggi me lo ritrovo al governo, di un governo che io sostengo, quindi certo che, ma la stessa cosa l'avrei potuta dire per Lupi e per Alfano, quindi certo che c'è qualcosa che non va in questo sistema. Se poi pensiamo al sostegno di Verdini, per fortuna non abbiamo esponenti verdiniani ancora al governo, ma c'era anche questa ipotesi, ma sono ipotesi che nascono da questo problema fondamentale che noi risolveremo una volta che, approvata la legge costituzionale, avremo anche l'Italicum come legge elettorale. Alle prossime elezioni questa situazione non dovrebbe più verificarsi, non dovrebbe. Io non sono in grado di fare previsioni sul risultato elettorale che avremo quando andremo al voto, ma sono in grado di dire che la riforma costituzionale che abbiamo disegnato e la legge elettorale sono gli strumenti migliori che siamo stati in grado finora di approvare e disegnare per superare questo problema. Una volta che l'avremo superato avremo una maggioranza più coesa che sarà in grado di governare il Paese e un'opposizione che sarà in grado di fare minoranza o opposizione. Per ora questo è quello che passa al convento.